siamo nell'anno cosiddetto, dal punto di vista liturgico, l'anno C, e questo significa che il Vangelo prescelto per le principali celebrazioni è il Vangelo secondo Luca. E quindi abbiamo sentito quest'anno, nella liturgia della Domenica delle Palme, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme raccontato dall'Evangelista Luca e adesso la passione ancora del Signore raccontata da Luca. Poi ritroveremo Luca la notte di Pasqua quando sentiremo il Vangelo della risurrezione del Signore secondo Luca. Già altre volte nel nostro cammino, soprattutto feriale, di ascolto e meditazione di questo Vangelo abbiamo osservato alcune caratteristiche tutte speciali, molto belle di questo Vangelo. Ve ne ricordo due o tre. L'attenzione di Gesù per i poveri e i peccatori. L'attenzione di Gesù per le donne, l'attenzione di Gesù per la preghiera e per la misericordia. Ecco, più o meno questo. Poi naturalmente il Vangelo è sempre più ricco delle nostre, dei nostri tentativi di ordinare, di sintetizzare, di ridurre all'elementare. E quindi anche un po' in quel poco di preghiera che ho fatto su questi testi, ho cercato di seguire queste linee, che sono ben presenti anche nel racconto, nei due racconti che abbiamo sentito, con una grande incertezza fino all'ultimo su quale prediligere, perché è chiaro che io, come vorrei sempre, non ci riesco quasi mai, vorrei lasciarvi una parola, un pensiero da portarvi a casa. Sono stato molto tentato in questi giorni di prendere in esame soprattutto il tema delle donne, perché mi ha molto colpito un incontro che ho avuto domenica pomeriggio con un gruppo dei nostri amici del Massi di Bologna, sono venuti a trovarmi. Io ho parlato loro di San Francesco e del suo rapporto col Vangelo. E loro, per tutta risposta, mi hanno tirato fuori il problema delle donne, che io non avevo assolutamente citato, e continuano a tirar fuori. Allora ho capito che a parlare molto di Vangelo e anche della semplicità e povertà evangelica di Francesco è stato questo che ha fatto venire fuori il tema delle donne. Quindi c'è una relazione che io non avevo colto tra questi temi, e quindi forse anche queste linee che vi ho appena detto, la povertà, i piccoli, i peccatori, le donne, insomma non sono tante linee diverse. È un unico messaggio che questo Vangelo ci vuole mandare. E qui avete sentito, le donne ci sono, un po' nascoste forse, ma c'è quella donna che è la serva nel cortile del sommo sacerdote e che guarda con uno sguardo intenso Pietro e lo mette allo scoperto del principio del suo pentimento. E poi ritornano le donne in modo del tutto speciale di solo questo Vangelo che lo mette in evidenza nel discorso che Gesù fa salendo verso il Calvario. Negli altri evangelisti Gesù tace, dal momento dello scambio con Pilato Gesù entra in un grande silenzio, basta, fino alla sua morte, fino alle sue ultime parole. Invece Gesù in Luca, Gesù sale portando la croce, facendosi aiutare dal Cireneo, e a un certo punto si volta e si rivolge alle donne. Figlie di Gerusalemme, non prendete su voi stessi, ma sui vostri figli. Ecco, sono stato un po' su, non sono riuscito tanto a, ma chiedo anche il vostro aiuto, pensateci anche voi. E poi ritornano altre due volte le donne, perché per due volte, con parole molto simili, l'Evangelista fa notare che le donne seguivano Gesù a una certa distanza e che erano le stesse donne che lo avevano seguito insieme fin dalla Galilea. Quindi di loro dice che non erano delle donne così che si erano trovate lì nel momento della passione, ma che hanno fatto tutto un percorso insieme con gli altri discepoli. Hanno fatto questo itinerario. Facevano parte di quel gruppo viaggiante verso Gerusalemme che Luca ancora mette così in evidenza rispetto a tutti gli altri. E poi le ritroveremo, certo, come protagoniste nel Vangelo della Risurrezione. Io mi fermo qui per le donne, per dire, evidentemente, bisogna pensarci bene, perché non è solo una questione accademica che riguarda il commento di questo Vangelo, ma io sento che questo tema è importantissimo per noi oggi. Lo dicevo proprio domenica pomeriggio a questi miei fratelli del Massi: se mettiamo al centro della vita della Chiesa e delle speranze dei popoli il Vangelo, inevitabilmente le donne assumono una rilevanza straordinaria. Se mettiamo al centro della vita della Chiesa il sacramento dell'ordine sacro, giustamente le donne dicono: e noi perché no? Ma questo è uno scadere. Sento che è uno scadere di potenza della Chiesa oggi, e questo ben di più che il sacramento dell'ordine sacro. È il battesimo, il sacramento fondamentale che il Consiglio ci ha ritirato fuori dalla sua riscoperta del Vangelo. Quindi le donne sono importantissime, non solo perché Luca ce lo dice, ma perché nella nostra vita e nel nostro futuro devono sempre più assumere un compito, un ruolo decisivo per il Vangelo a tutti. Ero molto tentato di parlare delle donne, in effetti non sono riuscito a non parlarne neanche oggi, però, ma non è questo. È la cosa che poi alla fine mi ha convinto di più. Ed è stata la questione della povertà, dei poveri. E questo perché questa parte è diversa da quelle degli anni passati, non solo per il terremoto e per il brutto tempo, come vi dicevo prima, ma perché c'è anche un nuovo vescovo di Roma. E inevitabilmente penso che tutti voi lo avvertiate. Il nostro modo di celebrare questa Pasqua, questo nostro momento fondamentale della vita dei cristiani, non può non tenere conto di questo. Inevitabilmente è così. Sono cambiate tantissime cose in pochi giorni, nell'animo di tutti, e non solo nostro, cioè di noi, diciamo, della ditta Chiesa, ma molto di più. E questo qua si è presentato subito prendendo il nome di Francesco e poi giustificando qualche giorno dopo il motivo, i poveri. E quindi questo mi ha alla fine orientato di più in questa direzione. Allora io volevo solo dirvi due parole su questa presenza dei poveri nei Vangeli che abbiamo ascoltato stamattina. La prima, decisiva, Gesù che si presenta come il Messia che sta venendo, colui che viene nel nome del Signore, seduto sopra questo puledro, questo asinello. E due volte il Vangelo dice: il Signore ne ha bisogno. E questo fare una riflessione che d'altra parte abbiamo fatto anche altre volte, riguardante il nostro rapporto con i poveri, il rapporto della Chiesa con i poveri. Questo Papa ha ritirato fuori il motto di Papa Giovanni, che poche settimane prima del Concilio aveva detto: la Chiesa si presenta oggi al mondo sempre di più nella sua identità fondamentale come la Chiesa dei poveri e per i poveri. E questo Papa, dopo 50 anni ha ritirato fuori queste cose che erano praticamente state sepolte dopo 89 anni. Non solo sepolte, ma anche contrastate, anche in modo aperto, da altre personalità della Chiesa. Ma, appunto, è una riflessione che tante volte abbiamo fatto. Bisogna, credo, interpretare bene cosa si intende per Chiesa dei poveri, perché la si può intendere come un'organizzazione che fa del bene ai poveri. Sicuramente non è così nell'animo del vescovo, del nuovo vescovo di Roma, conoscendo anche un po' i suoi antecedenti, come lui si è sempre mosso nella sua vita, voi lo sapete, credo, meglio di me, quindi non sto a fare una valutazione di come lui intende questa espressione, però torno al Vangelo di oggi, che ci fa vedere che Gesù entra in Gerusalemme come il Messia, certo, molto atteso dai poveri, i piccoli, i fanciulli, gli fanno festa. Stamattina sentivo che c'erano anche gli zoppi, gli storpi che si avvicinano a Gesù. Quindi un sacco di povera gente che gioisce moltissimo per il suo arrivo, perché sente evidentemente la loro povertà visitata, confortata, avvietata da una persona che sentono che sta venendo nel nome del Signore, per quello che fanno festa. Ma Gesù, salendo su questo asinello, anzi preparandoselo meticolosamente nelle disposizioni che aveva dato ai suoi discepoli, e facendo ripetere al Vangelo due volte il Signore ne ha bisogno, si vuol dire che prima ancora di essere mandato per il bene dei poveri, è lui un poveretto. Questo è il punto fondamentale della Domenica delle Palme, dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. E quindi chiesa dei poveri, nel senso di chiesa fatta di poveri, per questo capace anche di dire qualcosa, di fare qualcosa per i poveri. Una chiesa fatta di poveretti e la determinazione fondamentale, il principio di questo, è che il Signore stesso è un povero. Ha bisogno di un asino. E la sua regalità è una regalità di un uomo che arriva a dorso di un asino. Ecco, questo poi però si vede anche in qualche altro particolare del Vangelo. Luca solo si rivela delle parole che Gesù ha detto nel momento dell'ultima cena, quando dice: ho desiderato ardentemente di mangiare con voi questa Pasqua prima della mia passione. Perché? Perché ha desiderato molto? Perché voleva molto bene a loro. Possiamo interpretare nella linea dell'amore queste parole, questo suo desiderio ardente. Ma non è questo, o perlomeno non è solo questo, non è principalmente questo, e lo spiega. Perché, dice Gesù a queste parole, perché io non la berrò più fino a quando non la berrò nel regno, non la mangerò questa Pasqua nel regno di Dio. Cioè, cosa vuol dire? E vuol dire che per Gesù la vita è una sola, quella qui che sta vivendo, e questa è quella del regno di Dio, certo, ma non è che ce ne sono tante. E quindi lui sente che si sta interrompendo qualcosa che lui invece desidera tanto, che è questa comunione con i suoi discepoli intorno alla mensa, alla messa di Pasqua. E quindi lui ha desiderato ardentemente questo momento, perché sa che non ci sarà più altro momento con loro così bello. E tutto questo quindi cosa vuol dire? Certo, lui, il fatto che lui gli vuole bene, ma prima ancora di questo, il fatto che lui è un poveretto e ha prova dei desideri. Il Signore desidera. Quando uno ha un desiderio, vuol dire che gli manca una cosa, che sente un buco e ha bisogno di coprire questo buco. di riempire. La manifestazione di Gesù, o desiderato ardentemente, è una manifestazione di povertà di Gesù. Elemosina la loro presenza, il loro affetto. Assomiglia molto a quel padre della parabola di due domeniche fa, che elemosina da entrambi i figli la loro presenza alla sua testa. Mi fermo qua. Ci sono altri punti. Potrebbe guardare bene la preghiera di Gesù nell'orto, la sua agonia, come dice Luca, solo Luca usa questa parola, come lui ha vissuto questo. E poi anche il modo con cui muore, questo affidamento al Padre del suo spirito, che si potrebbero leggere ancora come i segni di un piccolo, un povero che ha bisogno di buttarsi nelle braccia di qualcuno più grande di lui, perché ne sente il bisogno. Ma mi fermo qui. Per dirvi quindi che insegnamento ci viene da questo, perché abbiamo iniziato la nostra liturgia dicendo: Signore, facci ben capire l'insegnamento che Gesù ci dà nella sua passione. Noi siamo qui per questo. Oggi siamo a scuola, ce l'ha detto anche il testo di Isaia, il Signore mi ha dato un orecchio da discepolo, da alunno. Siamo a scuola oggi. E la sua passione è una scuola. Che cosa ci insegna? Ecco, oggi io vi propongo questo. Ci insegna la povertà. Non che abbiamo bisogno di imparare la povertà, perché siamo tutti dei poveretti, quindi ciascuno lo sa benissimo che è un poveretto, io lo so benissimo. Però abbiamo forse bisogno di non aver paura della nostra povertà. Io questo per me ne sento un gran bisogno. Perché il rischio potrebbe essere invece di presentarmi sicuro, forte, tranquillo, sto bene. In fondo che bisogno ho di questo, di questo, di questo, di questa persona, di questa realtà. Sono specialmente ricco. E quindi alla fine sono un poveretto, però non ho il coraggio, perché ho paura della mia povertà. Ecco, il vescovo di Roma nei giorni passati ha detto: non abbiate paura di essere buoni, di essere anche teneri, non vergognate di questi sentimenti. Bene, io sto un passo proprio più indietro rispetto a questo grande padre e dico: cerchiamo di non aver paura della nostra povertà. Oggi una persona mi ha detto: prega per me. Allora io ho capito che in quel momento mi stava consegnando la sua povertà. L'ha detto anche lui, appena hai letto. Impariamo questo da Gesù, a riconoscerci e a anche manifestarci nella nostra povertà. E questo è il segreto della questa meravigliosa opera che Gesù ha messo nel mondo, che è la sua chiesa, che è il suo regno, che è la sua famiglia. È un gruppo di poveretti che proprio per questo, nella misura di una sempre maggiore loro consapevolezza, possono anche forse avvicinarsi, dice Isaia, allo sfiduciato, dire: